Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Coraggio Fazzioli, è quasi primavera.
Vedo uno scintillio nel suo sguardo. Ma secondo me lei preferisce quasi rispetto allo splendore della piena primavera queste settimane di avvicinamento, di attesa.
Vedo che mi conosce bene.
Attimino dopo attimino. Comunque ho qui la poesia giusta per lei, visto che me ne chiede una.
Io le ho chiesto una poesia.
No.
No, direi di no.
Beh, ormai, visto che ci siamo.
Sembra un bambino che cerca di ingannare sua madre per rubare una fetta di torta.
Fratello. Coraggio, Pagani, è quasi primavera.
D'accordo. Allora, una poesia, una però, eh.
Mario Luzzi, una lirica tratta da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini.
Me l'ha già citato un paio di volte.
È uno dei miei preferiti.
Vede che sto attento. Prego, legga.
Non ancora il radioso degli alberi, delle siepi, dei cespugli. Non ancora, ma presto, domani, forse, nel rilucere dell'erba, un fulgore di forsizia, l'allucciolio del fiume, torno alla pigrizia delle barche. Fedeli, ma con nuova meraviglia, al loro appuntamento, la natura e il senso. Domani, già ora, guarda.
Molto bella, sottrarrei un po' di emotività nella voce, meno enfasi, Fazzioli, un consiglio.
E l'ho fatto per coinvolgerla, Pagani.
Non ha funzionato. Esprime bene comunque questo periodo dell'anno. Non so se mi piace di più il fulgore di forsizia, bello, oppure l'allucciolio del fiume, che è magnifico.
E tutto è già lì che aspetta, questo è con enfasi.
La primavera.
E tutto è già lì che aspetta.
Grazie, la primavera.
Sì. Domani, già ora, guardi Pagani, già ora.
La parola cara.
Accogliamo la nostra ospite Marta Morazzoni. Buongiorno.
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 Marta Morazzoni è autrice di romanzi e racconti, ha vinto numerosi premi, fra cui il Campiello, il Chiara, l'Independent Foreign Fiction Award.
Ha insegnato lettere, ha collaborato con diversi giornali. Segnaliamo la sua opera più recente, che è Tutta la verità all'incirca, uscita per Guanda.
Sono 7 racconti, assai diversi fra di loro per il contenuto narrativo, ma tutti composti con intensità, delicatezza di stile, con riferimenti letterari e musicali, dalla Madame Butterfly a Somerset Maugham, con un'attenzione all'atmosfera, alle nuance psicologiche. Oggi però non siamo qui per entrare nei racconti, ma per scoprire quale sia la parola cara di Marta Morazzoni.
Se devo dire la mia esperienza, non ho una parola cara. Tutte le parole hanno un loro posto, un loro significato, una loro giustificazione. L'importante è che chi le usa, chi le applica, ne abbia consapevolezza e abbia davvero rispetto di quelle parole. Sono tutte buone, tutte funzionali. Beh, voglio dire, a volte mi rendo conto che nel nostro linguaggio il turpiloquio ha preso un posto eccessivo e, per esempio, a me questo dà veramente fastidio. Ma escludendo questo, che è quasi un dato antropologico, per il resto rimane che ogni parola ha una sua ragion d'essere e sta tutto nel modo in cui chi ce l'ha tra le mani in quel momento la usa e nel modo in cui la colloca adeguatamente in un posto corretto. La parola gramma c'è.
Questo mi conforta, perché temevo che le piacessero tutte, quindi non ci fosse neanche una parola che lei odiasse.
No, invece ce n'è una che non... Beh, intanto devo dire che scrivendo sono molto cauta con l'uso degli avverbi. E qui entriamo davvero in un campo largo, molto praticato nella scrittura, ma che secondo me è da tenere a debita distanza, anche perché l'avverbio è un elemento che secondo me, come dire, allenta un pochino la tensione della scrittura. Forse l'avverbio che più profondamente detesto è assolutamente, e che compare oramai in maniera così imprecisa, così anche gratuita, anche nel parlato o nelle interviste, poi per non dire nel momento in cui si scrive, anche perché in questo modo si annulla la possibilità del lasciare delle porte aperte, del lasciare dell'immaginazione, del lasciare delle ipotesi che non sono concluse e definitive. In fondo non c'è niente di assoluto nella nostra vita. Assoluto vuol dire sciolto da tutto, tra l'altro. Quindi possiamo figurarci come non siamo assoluti nel modo più totale. E l'assolutamente, che compare un sacco di volte con l'intenzione di dichiarare qualche cosa di molto forte, è un superfluo, ed è un superfluo che francamente mi dà molto fastidio. Intanto ho usato un avverbio, perché ho detto francamente.
Devo dire che su assolutamente ci troviamo in sintonia, perché a me personalmente infastidisce soprattutto nel suo uso come una sorta di sì, ma più lungo, un sì rafforzato. E oltretutto toglie valore al sì che nella sua brevità, nella sua laconicità, quasi circondato da silenzio, io trovo sia efficacissimo e molto, purtroppo molto poco usato.
Invece io riflettevo anche a partire da quello che diceva sul turpiloquio e mi chiedevo, Marta Morazzoni, come facesse come autrice in quei punti molto delicati che sono i dialoghi, perché chiaramente poi nei dialoghi deve affiorare, ho usato l'avverbio chiaramente, nei dialoghi deve affiorare il contenuto reale delle cose che dicono le persone, no?
Beh, questo è un bel gioco, giocare con il dialogo, mettere in campo e far sentire la voce del personaggio è una delle esperienze, devo dire, più intriganti nell'atto della scrittura, e lì è la personalità del personaggio che viene a galla, che detta un pochino l'ordine e la costruzione della struttura della frase, del dialogo, della conversazione, anche del soliloquio, del gioco interiore di riflessione. È in mano al personaggio la possibilità di parlare in un certo modo, di usare un certo gergo. Io devo dire che non ho mai fatto esperienza, per esempio, di linguaggi molto gergali. Mi sono sempre attenuta, e magari questo è un limite della mia scrittura, mi sono sempre attenuta all'italiano pulito, che considero poi la forma primaria del mio modo normale di esprimermi anche nella realtà quotidiana, quindi fuori dall'uso della scrittura. E in questo senso, per esempio, il turpiloquio per me è assolutamente, ho detto un altro assolutamente, superfluo, ma questa volta lo dico con molta convinzione, perché davvero non lo userei mai, e credo nel corso del non molto che ho scritto, credo di non averlo mai usato, semmai lo lascio in allusione.
Ho notato anche nei racconti dell'ultima opera di Tutta la verità all'incirca che invece usa molto la sospensione, un dialogo spezzato, anche i tre puntini di sospensione o le frasi lasciate interrotte per mimare proprio il ritmo, la musicalità del parlato.
Questo è vero, e servono a lasciare intendere al lettore che cosa il personaggio non può dire, non vuole dire, non sa dire, anche perché il tema dell'omissione o il tema dell'elusione dell'argomento troppo esplicito mi ha sempre intrigato molto. Mi piace pensare che non ci sia una totale chiarezza, anche perché forse nessuno di noi è chiaro con se stesso fino in fondo e sempre. Un sacco di volte ci nascondiamo anche delle piccole verità o non abbiamo il coraggio di buttarle. E quindi il gioco di allusione, il lasciare che chi ha orecchi per intendere intenda, mi sembra che possa funzionare abbastanza bene nell'accattivare l'attenzione del lettore.
E direi che è una cifra narrativa anche di Tutta la verità all'incirca. Del resto, Pagani, se uno vuole essere del tutto chiaro, scrive biglietti di istruzioni per l'uso, non romanzi o letteratura.
O bugiardini.
O bugiardini.
Adoro la parola bugiardino. Sì. Marta Morazzoni, grazie, a risentirci.
Grazie mille.
Grazie a voi e buon lavoro.
Microepifanie. Mi sbaglio, Pagani, o in questo periodo di microepifanie gliene capitano piuttosto spesso?
Ma non saprei. Sarà perché dormo poco e di notte il cervello vaga per sentieri che di giorno mai batterebbe.
I sentieri notturni di Pagani. Sembra il titolo di un film.
Non lo so se vorrei vederlo, sa?
Un thriller di quelli tosti. E dunque quale sentiero ha battuto la scorsa notte?
Ma tra l'altro, non trova affascinante anche questo uso del verbo battere quando si parla di sentieri?
È questo il sentiero che vuole battere? Vuole battere il battere?
Il suo amore per i giochi di parole mi spiazza sempre, però questa volta è fuori strada.
Su un sentiero non battuto.
Che faccio, ribatto?
Beh, la lingua batte
dove il dente duole,
sì.
Ma non vorrei parlare di questo, Fazioli, magari in seconda battuta.
Pagani, per favore.
Mi scusi.
Non si preoccupi.
Mi scusi?
Dica.
Mi scusi?
Pagani sta cercando di dirmi qualcosa?
Mi scusi, ha notato sì. Quanti significati può assumere un mi scusi a seconda del tono?
Ah, ecco, in effetti sì, è una di quelle cose a cui siamo talmente abituati da smettere di vederle.
Esattamente, è il servo muto del guardaroba delle parole. Le piace questa definizione?
Sì, la trovo quasi poetica, quasi. Ma qual è il punto? Mi scusi.
Mi scusi, ma non c'è un punto.
No.
C'è un motivo se si chiamano microepifanie, no?
Capisco, mi scusi.
So quello che sta facendo.
Mi scusi?
Un altro gioco di parole. Però il gioco è bello quando dura poco.
Mi scusi, ma questo proverbio mi è sempre parso una scempiaggine. Perché mai un bel gioco per essere bello dovrebbe durare poco?
Ma sai che in effetti ha ragione, non ci avevo mai pensato. Ci sono dei bellissimi giochi che sono anche lunghissimi.
Sì.
E in generale nella vita dovremmo dare più spazio al gioco.
Giusto.
Però lei per favore la smetta con i mi scusi.
Mi scusi.
Sima di Kanda.
Poglie.
Non ce la faccio più, Fazioli. Caro Fazioli, e con questo siamo arrivati alla fine.
Il personale di bordo vi ringrazia.
Ma no, aspetti, cosa fa?
No, io parto, sa, quando mi dà il via. È un riflesso pavloviano, è colpa sua. Ha detto siamo arrivati alla fine e mi parte la frase tradizionale di commiato.
Intendevo dire che siamo arrivati alla fine del ciclo dedicato a Bennato e la canzone politica.
Ah.
Sono quasi 6 mesi che ne parliamo, sì. Sa. È ora di voltare pagina.
Capisco. E cosa ha scelto per chiudere il ciclo?
Un pezzo di Joe Sarnataro.
Sarnataro? Sono confuso. Non si parlava di Bennato?
Ma qui sta il bello. Joe Sarnataro è Edoardo Bennato. O meglio, è un personaggio di fantasia creato da Bennato, un alter ego. Un musicista napoletano emigrato negli Stati Uniti che torna a Napoli e incide un disco. E quel disco è un capolavoro per tanti motivi.
Adesso che me lo dice mi pare di ricordare qualcosa. Si intitolava È asciuto pazzo padrone.
Bravo Fazioli. È asciuto pazzo padrone, album del 92, e riprende molti dei temi di denuncia del Bennato più giovane. E lo fa in chiave rock blues, in napoletano. E qui secondo me sta il genio dell'operazione.
È vero che il napoletano è perfetto per rock e blues da un punto di vista metrico.
Sì.
L'abbondanza di parole tronche, di suoni simili all'inglese, rispetto all'italiano si adatta meglio a quella forma.
Oltretutto, È asciuto pazzo padrone è un album bello graffiante che ricorda molto i primi tempi di Bennato. È arrabbiato sia nei testi sia nella musica e quella rabbia in napoletano ha tutto un altro sapore.
E che brano ha scelto per questa ultima puntata bennatiana?
Devo dire scelta difficile. Ho scelto l'ultima canzone del disco, Nishun, una critica di molti dei malcostumi che Bennato, con gli occhi di Sarnataro, vede nei napoletani. È un blues potente, direi, tipica scuola di Chicago.
Capresti i soldi con interessi, che marmi va crappe fa. I vigili, i bustini, d'assisti, i tranvieri, i signorini buona famiglia, i guardi, i carcerati, i ferrovieri, i salumieri, i mariuri, i bar, tutto quanto la stessa pasta, i giudici e contanti, show! Non so salvo di show! Show di show! In questa città non si salva di show!
Nishun di Edoardo Bennato.
E non si salva davvero nishun. Mi pare di ravvisare anche un richiamo alla celebre Quelli che di Enzo Iannacci.
Ci ho pensato anche io. In effetti l'elenco è costruito in maniera molto simile, anche se in napoletano. Trovo che renda tutto più diretto. Rispetto a Iannacci qui si sente una rabbia diversa, non trova?
Sì, e anche la struttura del blues classico aiuta e il matrimonio fra blues e napoletano è davvero felice. Come in Pino Daniele del resto, anche se qui c'è più rabbia.
E dal punto di vista del testo, volevo anche farle notare il chiasmo nella parte finale di questa strofa.
Il chiasmo, sembra di essere al liceo, all'ora di letteratura.
Quel e mariuole, e nutare, e giudice e ricuttare, ovvero mariuoli, notai, giudici e ricottai. Lo sente com'è perfetto questo accostamento tra i vertici della società, notai e giudici, e i gradini più bassi, mariuoli e ricottai. 4 parole, un mondo.
Ha ragione. Grande raffinatezza stilistica nascosta sotto l'apparente immediatezza del blues. E la sa una cosa?
Cosa?
Mi mancherà Bennato. E mi mancherà anche Sarnataro.
Beh, però è stato un bel percorso.
Tiene ragione, Pagan.
La prego, non lo faccia.
Che cosa?
Il napoletano non è decisamente la sua lingua, Fazioli. Il risultato è imbarazzante.
Ecco chi siamo arrivati al finale.
Eccolo là.
Anzi, meglio ancora. Ecco chi a me farnuto.
È asciuto pazzo Fazioli.
I faticante volo vi ringraziano assai.
Come unghie sulla lavagna. Sì. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A Priest.